Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Cercano aiuti, trovano proiettili. La testimonianza dalla striscia di Gaza sui centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation. Oggi altri 14 morti mentre aspettavano il cibo. Gli attivisti della Freedom Flotilla che non sono stati espulsi da Israele sono in carcere. Tra loro anche l'eurodeputata Rima Hassan. Nei prossimi giorni dovrebbero essere processati. A Los Angeles arrivano i Marines. Trump continua con il pugno duro e la repressione, mentre la protesta si espande ad altre città. In vista del vertice NATO di fine giugno, la Spagna guida il fronte del no all'aumento delle spese militari al 5%. Rubrica sportiva, il derby di Atene di pallacanestro segnato da risse e violenza. Spia, pilota, giornalista e scrittore, è morto il re dei libri thriller Friedrich Forsyth. Addio a Sly Stone, il musicista che ha dato forma e corpo ad un'epoca tra musica, sentimento e politica a tutti gli effetti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato che sanzionerà due ministri israeliani dell'ultradestra del governo di Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, in relazione alla nuova escalation nella striscia di Gaza e per i progetti di espansione delle colonie in Cisgiordania. Le sanzioni sono condivise insieme a tre alleati, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Hanno istigato la violenza estremista e gravi violazioni dei diritti umani dei palestinesi in relazione a Gaza e alla Cisgiordania, ha detto il ministro degli esteri britannico David Lammy. Le sanzioni dovrebbero prevedere il divieto di ingresso nei quattro paesi e il congelamento di tutti gli asset riconducibili ai due ministri. È la prima volta che sanzioni occidentali colpiscono direttamente i ministri del governo Netanyahu. Intanto, nella striscia di Gaza i bombardamenti israeliani oggi hanno ucciso più di 60 persone, almeno 14 sono state uccise nei pressi di un centro di distribuzione aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, come ormai succede ogni giorno. Sentiamo da Gaza la testimonianza di Sami Abu Omar.
Di Gaza Humanitarian Foundation stanno facendo sempre morte perché hanno creato questa trappola di morte, sono dove vanno la gente a ricevere l'aiuto, però ricevono le pallottole invece l'aiuto. Finora più di 200 persone sono state ammazzate durante queste distribuzioni che rifà Gaza Humanitarian Foundation. La situazione è ancora gravissima, non sta entrando proprio niente per niente, però ci sono poca gente che vanno, tra 1.000, 4.000 persone, anche 10.000 non sono niente per una popolazione di 2 milioni e mezza. Quelli che vanno sono praticamente più giovani perché deve fare almeno 10 km di cammino, la gente normale non ce la fa. Io personalmente non sono andato e non andrò mai perché lì si va praticamente vai verso la morte, la situazione è più grave, poi ci sono altre bande che sono state create dallo Stato Israele per rompere il tessuto sociale dentro, che sono armati, finanziati dall'esercito italiano, che stanno facendo per organizzarsi quella massa delle gente che vanno a ricevere l'aiuto. Anche loro stamattina hanno sparato alla gente, hanno ucciso qualche persona, e se sono ancora gravi, tutte le organizzazioni internazionali sono ferme, non lavorano perché non ci sono, non entra niente per essere distribuito. C'è la fame ancora, non si trova il cibo, per niente, ogni giorno che passa le cose sono praticamente aumentano i prezzi sono arrivati alle stelle, sono 3.000 volte più quelle che erano prima, non c'è più la vita. Hanno chiesto un'altra volta dalla vocazione della gente del nord andare verso ovest, dentro Gaza City, e stanno facendo zone pulite, per esempio hanno Canus, hanno già cancellato Canus con la stessa cosa che hanno fatto a Rafah, distruggendo più di 10.000 case che erano già a piedi, sono state distrutte tutte. a nord la stessa cosa che stanno facendo Piazza Pulito e tutto quanto, è una situazione insopportabile, un giorno che passa praticamente diventa più difficile e non sappiamo se domani che ci siamo ancora alla vita o no, perché tutta la notte sparano e ora la media di morte sono 100-110 persone al giorno.
Intanto oggi alcuni attivisti della Freedom Flotilla sono stati espulsi da Israele, compresa Greta Thunberg, la maggior parte però ha deciso di non firmare i documenti per l'espulsione, si trovano ora nel carcere di Gevion vicino a Tel Aviv. Più della metà di quelli rimasti sono francesi, compresa l'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan. Sentiamo Francesco Giorgini.
Vi dico che hanno compiuto un'impresa, in una notte hanno ottenuto e fatto più di quanto fatto ottenuto dal governo francese e da tutti i governi del mondo per denunciare la politica criminale di Netanyahu. Così ieri a fine pomeriggio Jean-Luc Mélenchon, il leader della sinistra radicale francese, a Parigi sulla Place de la République, davanti a diverse migliaia di manifestanti, soprattutto giovani, riuniti nella capitale come in più di 150 città francesi per chiedere la liberazione dei membri dell'equipaggio della Freedom Flotilla, arrestati dalla Marina israeliana nella notte tra domenica e lunedì e da ieri detenuti in Israele. Denunciando un atto di pirateria in acque internazionali, il presidente della France Insoumise ha reclamato una volta di più la fine dell'assedio del blocco umanitario della striscia di Gaza e concluso tra gli applausi con un tuonante gloria alla lotta e gloria a Rima. L'eurodeputata della France Insoumise, Rima Hassan, franco-palestinese, imbarcata sul veliero della Freedom Flotilla, arrestata e ancora detenuta dalle autorità israeliane e che rifiuta di sottoscrivere la versione del governo Netanyahu dell'abbordaggio, ragion per cui sarà presentata ad un giudice israeliano e verosimilmente espulsa con foglio di via nelle prossime ore, ma soprattutto che è diventata l'emblema e il volto della causa palestinese in Francia. Nata 32 anni fa in un campo di rifugiati palestinesi in Siria, Rima Hassan è arrivata in Francia all'età di 10 anni. Di formazione giurista, si è guadagnata tanto il sostegno della gauche pro-palestinese quanto e forse soprattutto la detestazione forse nata dell'estrema destra francese pro-Netanyahu e di tutti quelli che ne ambiscono i voti, come il ministro dell'interno Rotaio, che l'ha designata come nemica pubblica tentando invano di farla condannare per apologia di terrorismo, mentre il presidente del Senato, Gérard Larcher, pure lui di destra e che si oppone al riconoscimento dello Stato palestinese, l'ha denunciata per diffamazione. Altrettanti riconoscimenti di fatto del ruolo e del peso politico dell'eurodeputata della France Insoumise, capace tanto di denunciare le ambiguità, le ipocrisie e i calcoli diplomatici della supposta politica pro-palestinese di Macron, che di riunire centinaia di migliaia di giovani e giovanissimi su TikTok con le sue cronache quotidiane dalla Freedom Flotilla.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove la tensione resta ancora alta. Oggi, dopo una notte tuttavia piuttosto tranquilla, sono arrivati in città 700 Marines inviati dal Pentagono e poco fa Donald Trump, parlando della questione dallo Studio Ovale, ha difeso il suo operato e ha detto: se ci saranno rivolte in altre città useremo una forza uguale o maggiore. Andiamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, allora, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Che cosa ha detto Trump dallo Studio Ovale?
Allora, Trump ha parlato poco fa delle proteste in corso a Los Angeles. Ha ripetuto che Gavin Newsom, il governatore della California, ha fatto un lavoro molto cattivo, che deve lavorare meglio, che la sua incapacità ha provocato molti morti. Trump ha detto che molti dei manifestanti che in questi giorni hanno appunto manifestato, protestato, sono agitatori pagati. Allora, praticamente tutte le affermazioni del presidente non sono verificate. Non si sa infatti dove siano i morti, morti di cui Trump parla, di cui Newsom sarebbe responsabile, né da dove tragga la notizia degli agitatori pagati. Trump comunque ha detto una cosa interessante dal punto di vista politico, e cioè che se ci sarà bisogno di proclamare lo stato di insurrezione, lui lo farà. È stata comunque una notte tranquilla, come dicevi tu, Martina, quella appena trascorsa a Los Angeles. Le proteste si sono placate per il momento, mentre in città appunto arrivano 700 Marines, appunto le proteste si sono in questo momento placate. Arriva appunto l'esercito regolare, che andrà a unirsi ai 4.000 membri della Guardia Nazionale che già si trovano in città. I soldati resteranno a Los Angeles per 60 giorni, ha spiegato il segretario della difesa Pete Hegseth, con compiti di difesa degli edifici federali e di supporto delle forze di pulizia. È una decisione, quella di inviare i soldati, che suscita molte polemiche politiche, cioè si dice che la presenza dell'esercito, invece di sedare le proteste, le acutizza. Polemiche legali: la legge americana proibisce l'uso dei militari nelle operazioni di polizia sul suolo americano, a meno che non ci siano grandi emergenze, e questo non sembra il caso. Ci sono polemiche sui costi che questa operazione comporta. Secondo il Dipartimento della Difesa, la presenza dell'esercito costerà 134 milioni di dollari. Un certo stato di agitazione, forse di confusione, sembra regnare anche all'interno della polizia, dell'esercito stesso. Cioè la polizia di Los Angeles ha detto che la presenza dell'esercito comporterà problemi operazionali, quindi di coordinamento, un segnale che l'invio di truppe non piace a molti tra gli stessi agenti della città californiana. Intanto la protesta si allarga, sembra ad allargarsi ad altre città, San Francisco, Dallas, Austin, New York City, dove sono state organizzate manifestazioni e si stanno appunto organizzando dimostrazioni in solidarietà con Los Angeles.
Ecco, appunto, questo allargamento è interessante. Che cosa potrebbe diventare, insomma, che cosa potrebbe succedere?
Ma allora, al momento, Martina, è molto difficile dirlo. Sicuramente un allargamento della protesta ad altre città della California e degli Stati Uniti potrebbe rivelarsi un problema grave per Trump e per la sua amministrazione, soprattutto se le varie polizie ed eventualmente l'esercito presente non fossero in grado di controllare le proteste. A quel punto l'approccio militare radicale seguito da Trump e dai suoi rivelerebbe appunto tutti i suoi limiti. C'è da dire una cosa: allora, sinora Trump ha parlato di insurrezione, ma non l'ha appunto dichiarata. Anche il suo ordine esecutivo, in cui chiede appunto la presenza dell'esercito, è meno roboante della retorica di questi giorni. Nell'ordine esecutivo si dà infatti mandato a Guardia Nazionale ed Esercito di agire in funzione di supporto alla polizia. Il problema però a questo punto è cosa succederà nel caso appunto le proteste dovessero allargarsi ad altre città. Trump dichiarerà lo stato di insurrezione? Trump farà intervenire l'esercito non più in funzione di supporto alla polizia, ma in funzione attiva contro i manifestanti? Ecco, non si sa. L'esperienza passata, in particolare l'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021, dimostra che quando sfidato Trump va allo scontro. Questa volta però lo scontro potrebbe precipitare molto molto pericolosamente. Martina.
Grazie Roberto Festa.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Spagna, che mentre un po' tutti i paesi della NATO si preparano al vertice dell'AIA di fine giugno, la Spagna è un po' la guida del fronte che si oppone all'aumento delle spese militari al 5%. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
La Spagna guida apertamente il fronte del no all'aumento delle spese militari al 5% che verrà proposto al vertice NATO di fine giugno che si terrà all'AIA. Gli Stati Uniti e il segretario della NATO Mark Rutte spingono perché tutti i 32 alleati si impegnino a destinare almeno il 5% del PIL alla difesa, suddiviso in un 3,5% destinato a capacità militari pure, cioè a armi, armamento e soldati, e il restante 1,5% per infrastrutture e sicurezza allargata. Gran parte dei paesi del nord-est europeo e la stessa Germania sostengono il piano di riarmo. I dubbi della Spagna però mettono in luce le crepe in un consenso che non è poi così unanime come pretende di far credere Rutte. Per Madrid la questione non è tanto la percentuale, il 5, il 3 o il 6%, e cioè spendere soltanto per finanziare l'industria armamentistica. La questione centrale sono le capacità concrete che servono all'alleanza e come finanziarle in modo credibile. Il governo di Pedro Sánchez sostiene che la Spagna è già in grado di centrare gli obiettivi appena approvati con una spesa del 2% e che ogni ulteriore aumento deve essere giustificato da esigenze operative e non da un'aritmetica politica pensata per placare la Casa Bianca. Per paesi come la Spagna o l'Italia, passare in pochi anni dal 2 al 5% significherebbe moltiplicare il budget della difesa di oltre una volta e mezza, mettendo in forte difficoltà il bilancio. Dietro il rifiuto spagnolo c'è anche la consapevolezza che le fabbriche europee non potrebbero assorbire commesse miliardarie in così poco tempo senza il rischio di sprecare risorse. Il piano di riarmo lampo presentato dall'Unione Europea finirebbe con includere prestiti agevolati ad aziende e programmi non del tutto maturi e quindi ad alimentare spese improduttive. La Spagna punta a far passare come spese militari anche i costi collaterali o non direttamente militari, ma fondamentali per la sicurezza, come per esempio alcune partite delle forze dell'ordine, una pratica che però potrebbe trovare opposizione da parte dei paesi che spendono di più. C'è poi la questione interna che riguarda la coalizione che sostiene Sánchez. Spingersi oltre sulle spese militari alimenterebbe le tensioni con i partiti della sinistra della maggioranza di governo che si oppongono all'aumento delle spese per la difesa perché significherebbero tagli a sanità, istruzione e spese sociali, tanto più che l'Unione Europea non sembra disposta ad allentare le regole fiscali. Madrid sa di non essere sola, anche se in forma più discreta anche nei governi di Francia e Italia esistono dubbi. Persino Berlino sarebbe disposta ad accettare scadenze più lunghe o percentuali più graduali. Ora però bisogna vedere come reagirà l'amministrazione Trump e se sarà disposta ad arrivare a un compromesso.
Adesso andiamo ad Atene con la nostra rubrica sportiva. Luca Parena.
Passione, spettacolo, una rivalità che sconfina anche nell'odio e nella violenza. Il derby tra Olympiakos e Panathinaikos è parte dell'anima sportiva di Atene. Ma con l'ultima finale del campionato greco di pallacanestro ha rischiato seriamente di oltrepassare una linea rossa. Che la serie sia finita 3-1 per l'Olympiakos e che la squadra del Pireo abbia vinto il campionato per la 15ª volta ha avuto di gran lunga meno risonanza sui media internazionali degli insulti e delle risse che hanno visto protagonisti anche i proprietari dei due club. Dimitris Giannakopoulos, proprietario del Panathinaikos, ha ricevuto 10 mesi di squalifica dai palazzetti dopo essere entrato in campo durante gara 2 e aver avuto un accesissimo diverbio con gli arbitri e con i presidenti dell'Olympiakos, i fratelli Angelopoulos. Il presidente del Pana ha ripetuto che dalle tribune della tifoseria avversaria erano piovuti insulti pesanti su di lui e su sua figlia. È stata però la reazione di Giannakopoulos a spingere prima la polizia e poi il governo a intervenire. Per un paio di giorni la finale è stata sospesa. Un portavoce del governo ha dichiarato che nel caso in cui i club non avessero dato garanzie sul corretto svolgimento delle partite seguenti, la finale sarebbe stata cancellata. I proprietari delle due società hanno poi incontrato il ministro dello sport separatamente. Gara 3 è stata rinviata di 2 giorni, in qualche modo si è arrivati in fondo alla serie, non senza problemi. Due tra i giocatori più importanti delle due squadre, il cestista franco-algerino Evan Fournier dell'Olympiakos e lo statunitense Kendrick Nunn del Pana, si sono quasi picchiati dopo un durissimo fallo. Fournier ha poi insultato a gesti il pubblico avversario, Nunn ha minacciato un arbitro, un clima di altissima tensione che ha coinvolto anche Ergin Ataman, l'allenatore del Panathinaikos. Oltre a dire di aver subito ripetuti insulti dai tifosi avversari per essere turco, dopo la sconfitta decisiva di gara 4, Ataman ha sbattuto il pugno sul tavolo e abbandonato la conferenza stampa, arrabbiato per la domanda di un giornalista che paragonava i gesti antisportivi del giocatore dell'Olympiakos Fournier ad altri gesti antisportivi fatti in un'altra occasione da Kendrick Nunn. Insomma, è stata una finale estremamente tesa. Di recente non si era mai arrivati a correre il rischio di vedere una partita così importante cancellata dal governo, Ma nella storia del derby non mancano di certi precedenti in cui la rivalità è andata molto oltre i limiti del confronto sportivo. La Grecia è un paese che ha uno storico problema di violenza legata allo sport. Con il governo conservatore di Mitsotakis la situazione non è migliorata, anzi. Le risposte finora sono state 2 mesi di partite di calcio a porte chiuse a fine 2023, biglietti nominativi, sistemi di sorveglianza negli stadi e minacce di strette sul tifo organizzato. Inquadrare l'esistenza dei problemi sul piano sociale resta una prospettiva lontana dall'azione della politica, così come vedere presidenti, allenatori e in qualche caso giocatori che non dimentichino che anche le loro azioni, anche le loro parole quando sono in campo, hanno un peso.
E chiudiamo questa puntata di Esteri con 2 perdite importanti nel mondo della cultura. La prima riguarda la letteratura. È morto il re dei libri trilli Friedrich Forsyth. Alessandra Tommasi ne ha parlato con Luca Crovi, giornalista e giallista.
Forsyth ha ridefinito sia il mondo delle spy stories che dei thriller. Assieme a Robert Ludlum, a John le Carré e a Ken Follett è l'uomo che ha cambiato il modo di raccontare con i thriller i giochi di potere, le rivoluzioni anche nei paesi. Quando scrisse Il giorno dello sciacallo nel 1971, nessuno aveva mai raccontato storie di killer professionisti, storie di assassini a pagamento che conoscevano le armi, la capacità di cambiarsi la faccia, la capacità di nascondere certe armi, la possibilità di mettere bombe da qualche parte, soprattutto assassini che conoscevano dei bersagli, assassini professionisti che esistevano già all'epoca all'interno della politica internazionale. Quando scrive poi I mastini della guerra nel 71, anche lì è il primo a parlare di mercenari. E un altro romanzo pazzesco che riguarda il tema della scoperta dei nazisti e di quello che avevano occultato negli anni, soprattutto nel dopoguerra, appare all'interno di una trama come quella di Dossier Odessa, mentre invece Il quarto protocollo è tutto giocato sul tema delle multipotenze e la possibilità che accada una terza guerra mondiale. Lui lo scriveva facendo dei reportage, erano dei reportage molto precisi perché aveva lavorato per la Reuters e aveva lavorato per la BBC. In particolare era stato nei conflitti in Nigeria, in Biafra. Alcuni di questi reportage che aveva fatto erano stati considerati troppo duri e lui ebbe poi la possibilità di pubblicarseli a parte. Sosteneva che fare le inchieste utilizzando i romanzi impediva la censura del racconto di certe storie.
Quanto ha contato questo intreccio di vita vissuta? È stato pilota della RAF, giornalista, inviato di guerra, spia dell'MI6. Appunto, questo intreccio tra vita vissuta e finzione nella costruzione delle sue storie
gli ha dato un background enorme. È un uomo che aveva la capacità di trovare i profili di chiunque, di documentarsi in maniera pazzesca. Vi racconto poi che a me è capitato che lui mi raccontasse come aveva costruito un romanzo che si intitolava Il Cobra. Questo libro racconta la possibilità che il presidente degli Stati Uniti faccia un blocco navale internazionale per impedire che i narcotrafficanti possano scaricare la droga in tutti i posti del mondo dove viene distribuita. Per scrivere questo libro lui da una parte andò dai servizi segreti inglesi, dall'altra andò dalla DEA americana, che è l'agenzia dell'antidroga, per chiedere informazioni, e quelli della DEA gli dissero una cosa, che era inutile che lui cercasse di informarsi su com'era il sistema del narcotraffico stando in Inghilterra. Sarebbe stato inutile anche andare negli Stati Uniti, ma anche in Messico e in Colombia, e gli dissero che lui doveva andare a Milano. Lui telefonò al suo editore, che era Mondadori, e Mondadori lo mise in contatto con la polizia italiana, che lo portò per alcune settimane a Buccinasco, quindi fuori Milano, a mangiare in alcuni ristoranti dove si incontravano alcuni membri dell'Andrangheta. Era sotto copertura, era assieme a degli agenti dell'antidroga, anche loro sotto copertura, li sbirciava seduto su una 500 scassata e delle volte li sbirciava anche al ristorante. A lui interessava non tanto ascoltare le intercettazioni nel loro dettaglio, ma capire come parlavano questi criminali e che tipo avevano di idea del loro sistema di spaccio sostanzialmente a livello internazionale. Passò questo periodo a Buccinasco e un po' a Milano, tornò in Inghilterra e finì il romanzo.
E la seconda è nel mondo della musica, è Slay Stone, il musicista statunitense che è morto a 82 anni. Ma prima di sentire Claudio Agostoni, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Per l'anagrafe era Sylvester Stewart. Il mondo lo conobbe e lo ricorderà come Slay Stone, professione musicista. Nei primi anni 60, un'epoca in cui l'idea di integrazione etnica e di genere negli States era un concetto sconosciuto, La sua prima band era composta da due donne e due uomini, uno nero, lui, e uno filippino. Stesso criterio adottato per la band con cui diventerà famoso, la mitica Slay and the Family Stone. Uomini e donne, bianchi e neri, insieme, per suonare una musica meticcia, libera da preconcetti. Con i piedi nel blues e nel rhythm and blues, ma con riverberi funk, rock, jazz, latin, psichedelici. Il suo fu il primo gruppo multigenere e multiraziali di una major, le cui canzoni incarnarono il disordine e lo spirito del periodo. Un modo di stare e di pensare totalmente, ossessivamente comunitario. Di lui George Clinton, un sacerdote del funk, disse: aveva la sensibilità della strada, la qualità della chiesa e la classe di un artista Motown. Era tutto quello in una persona. Non a caso sono innumerevoli gli artisti da lui influenzati, da Prince a uno stuolo di rapper che hanno campionato la sua musica. All'apice della carriera, dopo Woodstock e una serie di successi che lo avevano posto al pari di stelle del calibro di Jimi Hendrix e Marvin Gaye, scomparve. Non per una morte drammatica che trasformò i suoi due colleghi in eterne icone. A metà degli anni 70 era già schiavo della droga e circondato da amicizie preoccupanti. Negli anni 80 arrivò anche il crack e il declino divenne oblio, inframmezzato da sfortunati se non imbarazzanti tentativi di rimettere insieme la carriera. E in questo inferno ha vissuto gli ultimi 40 anni della sua vita. In molti hanno visto in lui il sogno spezzato degli anni 60, la gioia della contaminazione culturale, una creatività e un'energia senza limiti, viziata e corrotta dalle seduzioni del successo, dalla violenza e dalla droga. Quello che è certo è che Sly Stone è stato un grande navigatore esistenziale che ha dato forma e corpo a un'epoca che non fu solo musica, ma sentimento e insieme politica a tutti gli effetti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.